Il non detto nello scontro tra Italia e UE. Di Roberto Castaldi. Lo scontro non è tra l'Italia e la Commissione, spesso descritta come un organo burocratico, ma in realtà composta da politici, molti ex premier e ministri, tutti responsabili di fronte al Parlamento europeo, esattamente come i governi nazionali sono responsabili di fronte ai propri parlamenti, ma con tutta l'Unione europea, perché la Commissione è spalleggiata da tutti gli altri paesi. Gli amici nazionalisti di Salvini, da Kurz a Orban, hanno fatto a gara per attaccare la manovra di bilancio italiana. E lo scontro è all'arma bianca perché il governo italiano ha scelto deliberatamente di andare allo scontro e di non rispettare le regole europee. L'Unione è maestra di ipocrisia. Negli anni scorsi ha concesso flessibilità all'Italia in cambio di impegni più stringenti in futuro, un modo che permetteva a tutti di salvare la faccia. Salvini e Di Maio non volevano solo un livello di flessibilità impossibile da ottenere, ma volevano dare un colpo mortale all'Unione e alle sue regole. Ecco perché la risposta è stata dura da parte di tutti i paesi. Ma non tutto il male viene per nuocere se questa crisi aiuterà a far emergere una serie di fatti che le classi politiche nazionali hanno nascosto ai cittadini temendo ripercussioni negative in termini di consenso. Ma sono questi fatti che determinano lo scontro in atto, le sue dinamiche, i rapporti di forza e la realtà economica conseguente. 1. L'Italia, come tutti gli altri paesi dell'Eurozona, non è uno Stato sovrano. Per questo le richieste di Salvini tipo lasciateci lavorare o non mi mischio nelle manovre degli altri paesi sono semplicemente assurde. Da un lato abbiamo creato una moneta unica, l'euro, cioè una sovranità monetaria europea gestita dalla Banca Centrale Europea. Dall'altro abbiamo condiviso quella fiscale prima con il trattato di Maastricht e poi con il Fiscal Compact per evitare che la moneta unica potesse crollare per i comportamenti irresponsabili di un solo membro. Lo ricorda la nostra Costituzione, le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, art. 97. Le regole europee non sono solo europee, sono anche costituzionali. Il governo non può fregarsene. 2. Il mercato comune, poi unico e l'euro ci hanno portato decenni di benessere e fanno sì che i cittadini, le imprese e i paesi dell'UE siano enormemente interdipendenti. Sì, ma in modo asimmetrico, i 2/3 del commercio italiano è intra-UE. La nostra percezione di grande paese esportatore regge solo dentro all'Unione, fuori saremmo perduti. La manovra del governo non è attaccata dalle istituzioni e dai mercati solo per i suoi contenuti, ma perché l'unica apparente logica sottostante è infilarsi in un angolo che provochi l'uscita dall'euro. Per questo c'è una fuga di capitali dall'Italia, ma senza contagio sugli altri paesi la cui adesione all'unione monetaria non è in dubbio. L'assenza di contagio da un lato e il fatto che sia l'Italia che sembra cercare un modo cruento per uscire fa sì che l'UE non solo non si senta obbligata a salvarci, ma cerchi di adottare una strategia di riduzione dei danni che l'Italia può procurare. 3. In Italia continua a dominare una narrazione secondo cui le politiche europee hanno fallito. In realtà il risanamento e le riforme hanno portato più crescita di una politica fiscale espansiva. Gli stati salvati dall'UE, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro hanno fatto le riforme concordate, sono usciti rapidamente, tranne la Grecia, che ci ha messo molti anni e più pacchetti di salvataggio, ma ormai è uscita anche lei dal programma di aiuti e crescono a ritmo elevato. Invece, per fingersi sovrana, l'Italia non ha voluto aiuto europeo. Ha avuto più flessibilità di tutti, realizzato meno riforme strutturali e fatto una politica fiscale espansiva, riduzione dell'avanzo primario, aumento del debito, discesa del deficit solo quando il quantitative easing ha ridotto la spesa per interessi. Il risultato è che cresce meno di tutti e rischia di affossare l'eurozona. Così nessuno accetta la ricetta italiana sulla crescita spesa corrente in deficit produrrà crescita tale da ridurre l'indebitamento che ha già fallito finora. Specialmente perché il governo la sostiene con stime assurde, con 5 miliardi di investimenti su 42 di deficit, prevede una crescita maggiore di quanto ottenuto dai 50 miliardi mobilitati in Italia in 4 anni dal piano Juncker, e prevede di coprire le spese con 1% del PIL da privatizzazioni in un solo anno e solo dalla dismissione di immobili, mentre sono anni che non raggiungiamo l'obiettivo dello 0,3% includendo anche le partecipazioni azionarie. 4. l'UE teme il ripetersi del 2008-2011, quando il centrodestra azzerò l'avanzo primario e aumentò il deficit. Il risultato fu che la recessione globale ci colpì più degli altri, lo spread salì a 565 e l'Italia fu a un passo dal default. Ciò che sconcerta gli europei è che gli italiani non se la presero con chi aveva provocato il disastro, ma con chi fu chiamato a porvi rimedio, Monti, e con i voti dello stesso Parlamento dove il centrodestra aveva la più grande maggioranza della storia repubblicana. È come se uno avesse un incidente e gli procurasse una terribile ferita alla gamba, ma il medico gli dicesse di non preoccuparsi e di mettere del cicatrizzante. La ferita non guarisce, ma il medico insiste salvo dimettersi quando si accorge che la gamba sta andando in cancrena e il nuovo medico è costretto ad amputarla. Solo gli sciocchi se la prenderebbero con il secondo medico invece che con il primo. Lo stesso è avvenuto in Grecia con il processo al direttore dell'agenzia statistica greca che ha assunto l'incarico, ha scoperto e denunciato che i conti pubblici erano stati truccati. Ha fatto il suo dovere, ma viene processato per tradimento. Egualmente da noi Monti non riscuote consensi, mentre Lega, Fi e Fdi, le forze che sostenevano il governo che ci ha portato verso la bancarotta, restano agibili e specialmente la Lega al governo continuano a fare danni. 5. Grazie alla commissione Juncker, l'UE ha abbandonato l'austerity a favore della crescita già all'inizio della legislatura a fine 2014. Le prime iniziative della commissione Juncker furono la comunicazione sulla flessibilità che dava una nuova interpretazione al patto di stabilità e crescita di cui l'Italia è stato il maggior beneficiario e il lancio del piano Juncker di investimenti inizialmente accolto con scetticismo. Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, EFSI, o piano Juncker, ha mobilitato in 4 anni più dei 315 miliardi inizialmente previsti, 50 dei quali in Italia, che è il secondo maggior beneficiario. Non solo, ma i contributi nazionali all'EFSI sono scorporati dal calcolo del deficit strutturale, è la golden rule a livello europeo per evitare che i governi nazionali spaccino per investimenti la spesa corrente. A tutto questo si aggiunge ora la proposta del bilancio dell'Eurozona, finalizzato a favorire la convergenza attraverso ulteriori investimenti e il cofinanziamento delle riforme nazionali. In sostanza, tra l'EFSI e il bilancio dell'Eurozona, l'UE offre sempre più investimenti e crescita, senza aumentare il deficit e spaventare i mercati. 6. La flessibilità dunque non serve per investire, ma per fare spesa corrente. Salvini e Di Maio puntano sulla spesa corrente in deficit per accontentare i loro bacini elettorali e sullo scontro con i mercati e l'UE per sostenere una narrazione propagandistica nazionalista di un'Italia sotto assedio per trarne un vantaggio elettorale alle imminenti elezioni europee o forse anche alle nazionali. Ovviamente il tutto a spese degli italiani. Ma Lega e M5 sperano che come nel 2011 gli elettori se la prendano con chi dovrà ripulire i cocci, non con chi li ha creati. Ma le crisi possono essere veloci e il nazionalismo è autodistruttivo, può portare l'Italia al collasso, ma anche alla caduta del governo. Il fatto che cresca il consenso degli italiani per l'euro, che aumenti il numero di chi lo considera un beneficio per il paese, e quasi l'80% auspichi un maggior coordinamento e controllo europeo sulla politica economica e i bilanci nazionali, dati Eurobarometro, segnala che gli elettori si stanno accorgendo che il governo li porta verso il baratro e si schierano con l'UE. 7. Il nostro governo sopravvaluta la forza dell'Italia e sottovaluta quella dell'Unione. La Brexit ci sta mostrando abbondantemente che l'UE è più forte dei suoi stati membri. Quando si è svolto il referendum sulla Brexit, il Regno Unito era il paese che cresceva di più nell'UE, oggi è quello che cresce di meno. La sterlina ha perso molto valore, e con essa il valore delle proprietà e dei risparmi dei cittadini britannici. Ormai è evidente anche dai documenti del governo e della Banca Centrale Britannica che l'uscita sarà comunque un disastro economico, e senza un accordo una vera e propria tragedia. Anche i paesi più nazionalisti che sono andati allo scontro con l'UE su vari temi alla fine devono cedere. La Polonia ha appena disapplicato la legge di riforma sulla Corte Suprema, dando seguito all'ingiunzione della Corte di Giustizia dell'UE. Dallo scontro con l'UE l'Italia ha tutto e solo da perdere, possibili multe, taglio dei fondi europei, mancato accesso ai fondi del costituendo bilancio dell'Eurozona, oltre alle ripercussioni sui mercati e all'isolamento internazionale. Purtroppo però, nonostante questi fatti, che ci mostrano un'unione più forte e più votata alla crescita di quanto solitamente si dica, essa resta una grande incompiuta. È questo che ha permesso il riemergere del nazionalismo in salsa populista in molti paesi. Siamo sempre in mezzo al guado, con un mercato unico, una moneta unica, ma senza un governo federale con poteri fiscali e un bilancio adeguato. Oggi è appena lo 0,9% del PIL per finanziare beni pubblici europei, per sostenere la crescita, l'occupazione, la convergenza, la transizione ecologica. In fondo anche questo scontro può aiutare i cittadini a capire la posta in gioco alle elezioni europee del maggio prossimo, decidere se nel mondo globale preferiscono confrontarsi con USA, Cina e Russia costruendo una sovranità federale europea o tornando a quelle nazionali ottocentesche.